Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi i temi della seconda giornata del campionato di Serie A, dove continua la marcia delle milanesi e delle romane mentre la Juventus perde terreno e perde anche Cristiano Ronaldo. Ascolteremo le parole di alcuni protagonisti del campionato di calcio e poi passeremo in rassegna gli altri eventi del fine settimana, spostandoci anche a New York, dove oggi iniziano gli US Open di tennis. Per parlarci di tutto questo e chissà che cos'altro, ci dovrebbe essere ora Dario Castaldo da Melbourne. Ciao Dario, benvenuto.
Ci sono, buongiorno a te Massimiliano, un saluto a tutti gli ascoltatori. Seconda giornata di Serie A spalmata su 3 giorni per dare anche un po' di fiato ai giocatori in vista degli impegni delle nazionali. Dicevo, secondo turno del massimo campionato italiano che si è aperto nel venerdì appunto italiano con Udinese Venezia 3-0 e il successo dell'Inter in trasferta al Bentegodi di Verona per 3-1 contro l'Hellas. Poi nel sabato italiano Atalanta Bologna 0-0, Lazio Spezia 6-1, Fiorentina Torino 2-1. A Torino Empoli batte Juventus 1-0. Nella domenica italiana il Napoli ha vinto a Marassi contro il Genoa per 2-1, Sassuolo Sampdoria 0-0, Milan Cagliari 4-1, a Salerno la Roma ha battuto la Salernitana per 4-0, per una classifica che dopo 2 turni vede 5 squadre in testa a punteggio pieno, quindi a quota 6, e sono Lazio, Inter, Roma, Milan e Napoli. A 4 punti c'è un quartetto composto da Udinese, Bologna, Sassuolo e Atalanta. A quota 3 Fiorentina e Empoli, quindi le due toscane. Poi con 1 punto Juventus, Sampdoria, Cagliari e Spezia. A quota 0 ovviamente 5 squadre che sono Torino, Verona, Salernitana, Genoa e Venezia.
E nel raccontare questa seconda giornata, Dario, iniziamo non dalle capolista ma dalla Juventus, sconfitta in casa dall'Empoli meno di 24 ore dopo aver incassato l'addio di Cristiano Ronaldo.
Eh sì, perché le notizie qui sono due in una, nel senso che nella conferenza stampa prepartita Massimiliano Allegri ha confermato che è stato Cristiano Ronaldo a chiedere alla Juventus di essere ceduto, che la Juventus dopo aver trovato l'accordo con il Manchester United ha lasciato andare via il campione portoghese, che dunque conclude dopo 3 anni la sua esperienza in Italia con 101 gol segnati in 134 partite e 5 trofei, 2 scudetti, 2 Supercoppe italiane e una Coppa Italia. Ovviamente è mancato soprattutto il trofeo internazionale. Quanto e come questa notizia abbia influito poi sul rendimento della Juventus cercheremo di capirlo, ma intanto quel che abbiamo chiesto a Roberto Beccantini, grande firma del giornalismo sportivo italiano e anche dichiarato tifoso juventino, è quello che può essere l'impatto dell'addio di Cristiano Ronaldo sulle chance scudetto della Juventus. Ascoltiamo che cosa ci ha detto.
Allora, io con Cristiano Ronaldo l'avevo messa un pelo davanti all'Inter in testa, e poi il Milan, l'Atalanta, il Napoli, la Roma, la Lazio. Ecco. Adesso scende dal podio, direttamente, scende dal podio. E non soltanto, l'avevo scritto subito dopo il divorzio, non soltanto perché fra Udinese ed Empoli ha fatto 1 punto su 6, ma perché, come si è visto, tutte le altre, tranne un po' l'Atalanta, hanno fatto il pieno, 6 punti su 6, le due romane, Napoli e l'Udinese, ma ci sarebbe ancora tanto tempo per rimediare, ma soprattutto ci vuole tanto tempo per mettere insieme la squadra che ha un centrocampo veramente molto molto fragile, e in attacco adesso sai, prima i gol li concentravi, adesso devi distribuirli. Dybala con Cristiano nella stagione 2019-2020 è quella di Sarri, l'ultimo scudetto, il nono, e Dybala è stato votato come miglior giocatore della Serie A, c'era Cristiano, hai capito? Quindi insomma, proprio ombra non la faceva. Io penso che non abbiamo impedito a un compagno di fare gol o di dribblarsi in mezza squadra, magari ne sarebbe stato invidioso, però impedito mai. Quindi non sarà facile, soprattutto perché poi, e concludo, se vuoi, Allegri è un grandissimo gestore, ma come creatore creativo non lo so, non lo so. Finora c'è stata una staffetta perfetta alla Juve. Conte Allegri, come la fu al Milan tra Sacchi e Capello, e come penso potrebbe essere all'Inter tra lo stesso Conte e Simone Inzaghi. Invece Allegri adesso deve creare, e il materiale che ha per le mani, tanto è vero che dopo il ritorno di Moise Kean si parla anche del ritorno di Miralem Pjanic, vuol dire che tanto materiale di qualità non ne ha.
Questo dunque Roberto Beccantini e la sua analisi di quel che può succedere in casa bianconera con la partenza di Cristiano Ronaldo. Intanto, tornando alla cronaca, i bianconeri sono stati battuti in casa dall'Empoli, dalla neopromossa toscana, che ha trovato il gol partita al 21esimo del primo tempo con Mancuso, e soprattutto è riuscita a gestire piuttosto agevolmente il secondo tempo, concedendo in tutta la partita alla Juventus soltanto 4 tiri verso lo specchio della porta di Vicario, che era stato protagonista nei primi minuti della partita. Quindi Juventus oggettivamente un po' allo sbando. Poi c'è chi sottolinea il fatto che alla squadra bianconera manchi un rigore non fischiato per un fallo su Dybala, ma resta il fatto che la Juventus ha creato con Chiesa e poco altro, e come detto non è riuscita soprattutto a rimontare la partita contro una neopromossa. Ascoltiamo alla fine della partita l'analisi di Massimiliano Allegri su questa sconfitta dei suoi.
Bisognava avere un po' più di tranquillità nel giocare, un po' più di pazienza, non giocare singolarmente ma giocare di squadra. Quindi in questo momento sicuramente non è facile, perché comunque abbiamo fatto un punto in 2 partite, però direi abbiamo tutto il tempo per recuperare, bisogna direi lavorare un po' di più sulla compattezza. E sicuramente questi 2 passi falsi che abbiamo fatto ci faranno solamente bene. I ragazzi, è un buon gruppo, un gruppo di valori, e piano piano verranno fuori assolutamente.
Massimiliano Allegri che definisce ragazzi i suoi, anche se la Juventus ha la 4ª formazione più anziana della Serie A, anche se poi, come dire, alzare la media c'è tutto il pacchetto difensivo con Bonucci, Chiellini e con lo stesso Szczęsny. Dall'altra parte, insomma, la notizia è anche il successo esterno dell'Empoli, che è una delle squadre che saranno in lizza per non retrocedere, e il cui allenatore Aurelio Andreazzoli ha detto non sono tanto importanti i 3 punti quanto il fatto che si celi un messaggio dietro questo successo della Cenerentola toscana all'Allianz Stadium di Torino.
Ma sai, che sia storica mi interessa il giusto, e mi interessa che abbiamo fatto 3 punti e ce li siamo messi da parte. Poi è chiaro che farli in questo stadio al cospetto di questa squadra vale molto di più. Sono particolarmente felice per i ragazzi, perché si possono rendere conto che si può fare, è quello che gli avevo detto stamani, è quello che gli ho detto prima della partita. Ragazzi, si può fare, perché 2 gambe, 2 braccia, un cuore e poi la capacità di allenarsi sempre al massimo, e quindi di avere la possibilità di contrastare dei campioni che dovremmo affrontare non solo stasera. Comunque sia, si può fare, questo è quello che dobbiamo portare a casa stasera, oltre 3 punti.
Insomma, Aurelio Andreazzoli versione Gene Wilder in Frankenstein Junior: si può fare, questo è il messaggio che arriva dall'Allianz Stadium dopo il successo dell'Empoli sulla Juventus.
Quindi chiuso momentaneamente il discorso relativo alla Juventus, dai, veniamo alle altre. Cominciamo dal quintetto in testa a punteggio pieno.
Sì, con le milanesi e le romane protagoniste di queste prime 2 giornate della Serie A, in particolare l'Inter, campione d'Italia, sul quale aleggiavano alcune ombre dopo la partenza, prima di Antonio Conte, poi dei 2 protagonisti dello scudetto dello scorso anno, Lukaku e Hakimi. Invece Simone Inzaghi è subito riuscito a trovare la quadra, anche se al Marco Antonio Bentegodi contro il Verona sono stati i padroni di casa a partire meglio e a trovare il vantaggio con Ilic. Dopodiché, al secondo minuto del secondo tempo, spizzata di testa di Dzeko e tapin vincente del Toro Lautaro Martinez per il momentaneo 1-1, partita che sembrava avviata in realtà sul binario del pareggio. Invece proprio Inzaghi ha sostituito Lautaro Martinez con un altro argentino, il Tucu Correa, che ha trovato 2 gol negli ultimi 8 minuti di gara, entrambi molto belli, uno di testa e uno con un tiro dal limite dell'area, ed è stato proprio il Tuco ex laziale a trovare dunque la doppietta che ha regalato altri 3 punti all'Inter di Simone Inzaghi, che ascoltiamo qui ai microfoni di DAZN.
Ma io penso che sia stata una vittoria sofferta, perché abbiamo trovato, secondo me avevamo approcciato bene la partita, il primo quarto d'ora è stato fatto bene, poi abbiamo preso il gol e l'ultima mezz'ora abbiamo fatto poco per demeriti nostri, poca mobilità, poca lucidità nelle scelte, però a volte va dato atto anche che il Verona ha fatto un ottimo primo tempo, poi insomma a fine primo tempo ci siamo riorganizzati, ci siamo chiaramente detti che ce la potevamo fare, siamo stati bravi a trovare il pareggio con Lautaro, poi insomma i cambi ci hanno dato qualcosina in più che serviva in quel momento.
Questo era Simone Inzaghi sul successo dell'Inter a Verona contro l'Hellas nell'anticipo del venerdì, mentre poco fa anche l'altra milanese ha fatto bottino pieno 4-1 del Milan a San Siro contro il Cagliari. Ha aperto le marcature Sandro Tonali dopo 12 minuti, immediato il pareggio dei sardi prima che il Milan trovasse due gol nel giro di 7 minuti con Leon e con Giroud, e poi ancora il francese ne è arrivato prima dell'intervallo sul calcio di rigore, ha portato a 4 le reti della formazione di Stefano Pioli, che era ancora ricca di assenze, o meglio piena di assenze. Mancavano i due centrocampisti titolari, che sulla carta saranno Kessi e il neoarrivato, o meglio il neotornato Bakayoko. Davanti manca ancora Zlatan Ibrahimovic, e proprio sull'ipotesi che questa squadra con Giroud, che è partito subito molto bene, e con Ibrahimovic possa schierare due punte, ascoltiamo l'allenatore del Diavolo.
Sono apertissimo a tutte le situazioni, cercherò di schierare partita per partita la formazione migliore e poi di sfruttare le caratteristiche dei miei giocatori, quindi quando ci sarà l'occasione per schierare due punte sicuramente non ci tireremo indietro, perché poi non credo che siano le posizioni iniziali che facciano la differenza, ma credo che sia il concetto, l'idea e l'interpretazione della gara.
Questo è Stefano Pioli, allenatore del Milan, microfono di DAZN subito dopo il successo dei suoi contro il Cagliari. Come detto, c'è un quintetto in testa, perché oltre alle milanesi ci sono le romane e c'è anche il Napoli. Prima però, Massimiliano, direi di fermarci per una breve pausa e poi proseguire con l'analisi delle partite della seconda giornata di Serie A.
A tra poco. 8.48, siete ancora all'ascolto del programma In Italiano di SBS assieme a Massimiliano Gugole e a Dario Castaldo, con i quali stiamo analizzando la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. Abbiamo parlato della Juventus che ha perso clamorosamente, abbiamo parlato delle milanesi in vette e ora, Dario, parliamo anche delle romane.
Sì, cominciando dalla Lazio, perché in questo momento la classifica recita proprio biancocelesti in testa con 6 punti e soprattutto 9 gol fatti. 6 sono arrivati nell'anticipo del sabato allo Stadio Olimpico contro lo Spezia, che era passato in vantaggio dopo 3 minuti con Verde. Immediato il pareggio di Ciro Immobile, che poi ha trovato anche il gol del 2-1 e che all'intervallo ha usufruito di un calcio di rigore che si è fatto parare. Poi sugli sviluppi dell'azione, palla in calcio d'angolo, corner battuto e proprio Immobile di testa ha segnato il gol del 3-1, quello ha dato il là alla vittoria dilagante poi della formazione di Sarri, che ha segnato altri 3 gol nel secondo tempo con Felipe Anderson, con Isai e con Luis Alberto. Ma insomma, sul successo della Lazio ha messo lo zampino Ciro Immobile, l'attaccante 31enne di Torre Annunziata, che in maglia biancoceleste ha dei numeri incredibili, ha segnato 127 gol in 179 partite, è partito piuttosto bene con 4 gol nelle prime 2 giornate di campionato, si è portato a casa il pallone, ha segnato la prima tripletta con la maglia della Lazio davanti al pubblico di casa, nonostante questo ha fallito un calcio di rigore. Bene, questo per far capire quale sia la mentalità dei calciatori a fine partita, proprio Ciro Immobile ai microfoni di DAZN non ha proprio fatto mistero di non aver digerito il rigore fallito, ascoltiamolo.
Ma mi sono detto tantissime cose verso me stesso, dirti la verità, perché l'anno scorso ho sbagliato 4 rigori e non mandava di sbagliare, di iniziare così anche quest'anno. Poi ho voluto cambiare all'ultimo la decisione di dove tirare e questo non paga mai. E devo dire che un po' mi rode il fatto di non aver segnato il rigore, perché non tanto di non aver segnato, il fatto di sbagliarlo mi dà proprio fastidio.
Questo era niente, però non l'ha digerito, no. Questa cosa qui, questo rigore fallito, e ha segnato 3 gol. Penso se ne avessi segnati 2 se non avesse proprio segnato. Comunque questo è l'attaccante della squadra che è in testa in questo momento alla classifica, anche se, come detto, a pari punti c'è un quintetto, e oltre alla Lazio c'è anche la Roma, che dopo il convincente successo all'esordio contro la Fiorentina è andata a vincere anche a Salerno contro la neopromossa Salernitana. Tutte le reti nella ripresa, ha aperto le marcature il capitano Lorenzo Pellegrini, ha raddoppiato Jordan Veretout, terzo gol in 2 partite per il centrocampista francese, che è anche stato convocato poi dalla nazionale transalpina per la prima volta. Si è sbloccato trovando la prima rete Tammy Abraham per il 3-0 della Roma, prima che Pellegrini fissasse il punteggio su 4-0 per la squadra di José Mourinho, che, come detto, era andata all'intervallo sullo 0-0. E allora lì Mourinho è stato intervistato da DAZN a fine partita e gli hanno chiesto che cosa abbia detto alla squadra nell'intervallo. Ascoltiamolo.
Era impossibile non vincere. Secondo me dal primo minuto ho avuto delle sensazioni di tranquillità. Io ero troppo tranquillo. La squadra giocava veramente, veramente bene. Io ho detto a loro che contro Fiorentina era 1-0 per noi e con un uomo in più dopo 45 minuti, e oggi 0-0, 11 contro 11, io ero preoccupato contro la Fiorentina e oggi era super tranquillo, la squadra ha dominato tutti i momenti della partita.
Insomma, non sapremo mai se quanto sia stato un grande tecnico, tattico e stratega José Mourinho. Sicuramente è il più grande comunicatore, il più grande motivatore della storia del calcio recente. Questa intervista è l'ennesima controprova. È bastata la sua tranquillità nell'intervallo per comunicare alla squadra che questa partita contro la Salernitana non si sarebbe potuta non vincere. Ha vinto anche il Napoli, che ha sofferto leggermente di più a Marassi contro il Genoa. Napoli, che aveva aperto le marcature con Fabian Ruiz, era stato raggiunto da Cambiaso a metà ripresa, prima che Petagna, entrato a partita in corso, segnasse la rete del 2-1. Petagna, che è subentrato in un attacco di Piccolini, cioè Lozano, Insigne e Politano, scelto inizialmente da Luciano Spalletti, al quale hanno proprio fatto una domanda sulla decisione di schierare Lorenzo Insigne al centro dell'attacco, in un ruolo un po' anomalo, così come l'aveva ricoperto sempre bene in passato Dries Mertens. Ascoltiamo l'allenatore dei partenopei.
Insigne è più bravo a prenderla sui piedi, perché quello è il suo marchio, la prende, si gira e imbuca. Mertens forse è più bravo anche ad andare nello spazio. Noi purtroppo ora in questo momento qui ce l'abbiamo tutte e due fuori, e sono assenze che ti danno una mano, perché poi ora con i 5 cambi dentro la lunghezza del campionato, insomma, bisogna recuperare qualche calciatore, ecco.
Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, che nonostante qualche difficoltà iniziale è comunque a punteggio pieno dopo 2 partite, dunque si è agganciato al gruppetto composto dalle 2 milanesi e dalle 2 romane.
Queste quindi le 5 in vetta. Cosa è successo, Dario, nelle altre gare di oggi e ieri?
Dunque, da segnalare 2-0-0, quello tra Sassuolo e Sampdoria e quello soprattutto tra Atalanta e Bologna, con i bergamaschi che non erano partiti benissimo, poi hanno dominato il secondo tempo senza però riuscire a trovare il gol contro i Felsinei. Su questo 0-0, su questo risultato a reti bianche, ascoltiamo che cosa ha dichiarato a fine partita il tecnico della Dea Gasperini.
Reti bianche, tanto che non ci succedeva forse, però quest'anno ho la sensazione che sarà un po' più difficile realizzare magari tanti gol, anche se oggi la squadra ha dato veramente tutto, ha fatto con tutti gli elementi una prestazione in grande generosità, di grande slancio, purtroppo non siamo riusciti a trovare il gol.
Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, questa è un'intervista a caldo dopo questo 0-0 contro il Bologna, che tiene dunque la Dea distante dal quintetto di testa. Da segnalare anche il successo per 2-1 della Fiorentina di Italiano contro il Torino. Fiorentina che, come detto, aveva destato buona impressione anche all'esordio all'Olimpico contro la Roma, che contro i Granata ha trovato il gol prima dell'intervallo con l'argentino Nico Gonzalez, e poi un bellissimo raddoppio con un colpo di testa di Dusan Vlahovic al 25esimo del secondo tempo. Il Toro ha accorciato le distanze ad un minuto dal termine con Verdi, ma nonostante questo poi nel fine partita è scoppiato un po' in un caso, perché l'allenatore del Torino, Juric, alla seconda partita, dunque alla seconda panchina di Serie A in casa Granata, si è scagliato abbastanza chiaramente contro la società. Juric ha detto: arrivo dalla Serie C, dal Crotone, dico quello che penso, per fare il tipo di calcio che voglio fare questa rosa non è adatta. Il Torino ha subito 140 gol negli ultimi due anni, ha rischiato la retrocessione in Serie B lo scorso campionato, mentre la dirigenza ha venduto giocatori importanti non sostituendoli. Conoscono il mio tipo di calcio, se come tecnico prendono me si devono muovere sul mercato, e questo lo sapevano già da prima. E poi Juric ha specificato che gli era stato promesso ben altro, ma che al momento non c'è stato nulla. Qualcuno forse arriverà a darci una mano, ma siamo in ritardo. Questa è l'analisi sincera e schietta di Ivan Juric, allenatore del Torino. A questo punto ci si chiede chissà ancora per quanto, visto che ovviamente la dirigenza granata non avrà accolto in maniera benevolente queste dichiarazioni della allenatore croato dei Granata.
Lo vedremo nelle prossime settimane. Però intanto, da Dario, la Serie A si ferma per lasciare spazio alle nazionali. Quali sono le novità di Roberto Mancini in vista delle partite di qualificazione ai mondiali?
Dunque, Italia che torna in campo proprio allo stadio di Firenze contro la Bulgaria, in un girone nel quale gli azzurri guidano con 9 punti dopo 3 partite davanti alla Svizzera, che di punti ne ha 6. Sarà probabilmente decisiva la sfida proprio con gli elvetici, che sono stati travolti per 3-0 allo stadio olimpico nel corso dell'Europeo. Partita contro la Bulgaria che sarà importante anche per le statistiche, perché l'Italia, che viene da qualcosa come 34 partite consecutive senza sconfitte, punta al record di imbattibilità mondiale che appartiene alla Spagna, che tra il 2007 e il 2009, con in mezzo anche il successo al campionato europeo, per 35 partite non subì sconfitte. Quindi c'è e ci sono ovviamente motivi di interesse anche in questa sfida di qualificazione mondiale contro la Bulgaria, nella quale Roberto Mancini ha convocato Donnarumma, Sirigu, Meret e Gollini come portieri, quindi ben 4, come difensori Florenzi, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Chiellini, Bastoni, Emerson, Toloi, Biraghi e Mancini. Dunque ritorno del giallorosso in azzurro per questa partita. A centrocampo Jorginho, Cristante, Barella, Pessina, Castrovilli, Pellegrini, Verratti, Locatelli, Sensi e Grifo, anche lui ha saltato l'Europeo ma è tornato per questa qualificazione mondiale. In attacco Chiesa, Berardi, Immobile, Belotti, Raspadori, Insigne, Bernardeschi, Politano, e si aggiunge anche Nicolò Zaniolo, che dunque torna a vestire l'azzurro dopo aver saltato l'Europeo causa infortunio.
Caro Dario, siamo arrivati a conclusione del programma, ma mi sa che c'è ancora molto altro da dire sullo sport. Magari ci risentiamo più tardi nella seconda parte del programma, cosa dici?
Molto volentieri, perché come detto c'è il focus su New York, dove iniziano gli US Open di tennis con Djokovic, che punta a completare il grande slam.
Grazie quindi per il momento a Dario Castaldi, che ritroveremo nella seconda parte di questo programma. E ora è arrivato il momento di passare nuovamente alla linea Domenico Gentile per la seconda edizione del Giornale Radio, che partirà alle 9 in punto come sempre, assieme a Massimiliano Gugore e anche a Dario Castaldi verso la fine del programma. Ci si rivede subito dopo il telegiornale, il videogiornale, il radiogiornale di Domenico Gentile. A tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.